Andiamo a salutare adesso Mauro Bressan. Ciao Mauro, benvenuto.
Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
Ciao, benvenuto, buongiorno.
Benvenuto. Come si esce da questa crisi? Tu che comunque hai vissuto anche nel corso della tua carriera con alcune delle tue squadre momenti difficili, ecco, come se ne esce?
Come si esce? Il gruppo è quello che può far uscire la situazione in questi casi, in unità, e poi trovare un po' di fiducia, sapere che quello che è stato fatto tempo addietro non è venuto per caso, e quello che sta succedendo adesso bisogna cercare di invertire la marcia, perché dopo 8 vittorie fare 6 partite solo 2 punti è normale che ti viene un po' di scoramento, però le qualità la Fiorentina ce le ha, forse aveva un po' illuso tutti perché magari con 8 vittorie erano anche un po' troppo magari, però ha sempre un'ottima posizione in classifica, bisogna vedere quello che ha fatto nel girone di andata, che tutto sommato è positivo. Ovvio, in questo momento sta vivendo un passaggio vuoto e bisogna cercare di con gli uomini che c'è a disposizione, lo stato di forma, sperando che in qualcuno sia migliorato, e qui ripeto, fare gruppo fra i ragazzi, che insomma sono certo che questo lo faranno per uscire da questa impasse. Certo che anche la partita che devono fare la prossima domenica contro la Lazio non è quella più indicata, perché la Lazio in questo momento sta giocando bene, però può essere anche lo stimolo per far sì che in campo si vedano le azioni, l'intensità e tutte quelle cose che si sono visti mesi addietro.
E questa Fiorentina ferma sul mercato ti preoccupa? Hai la sensazione che i colpi, o comunque gli acquisti, ora definirli colpi in questo momento per i giocatori che vengono accostati alla Fiorentina è difficile, ecco, perché comunque gli acquisti hai l'impressione che possano arrivare negli ultimi 2 giorni? Di sicuro, come dicevamo in precedenza, in questo momento il club non sta aiutando Palladino.
Beh, è ovvio che tutti gli allenatori, anche quelli che stanno andando bene al di là di Palladino, vorrebbero sempre qualche giocatore in più, magari nel mercato invernale, ma sappiamo benissimo, ormai le statistiche lo dicono, e anche quello che succede negli ultimi anni, a gennaio è molto difficile fare dei colpi interessanti, perché ovviamente si cerca di trovare i giocatori e quelli bravi le squadre si detengono. E gli altri che magari potenzialmente possono essere interessanti, magari giocano poco eccetera eccetera, quindi è molto difficile, e quindi prima di fare qualsiasi acquisto, qualsiasi società, ma in questo caso la Fiorentina, deve valutare bene, perché se deve portare in rosa qualcuno deve essere un elemento come Forruscio ad esempio, che secondo me è un giocatore che serviva alla Fiorentina, che può stare in pianta stabile anche ai titolari.
Si parla, Mauro, anche degli esterni, un esterno offensivo che serve alla Fiorentina. C'era stato il sogno Luiz Henrique, brasiliano, che poi alla fine non è arrivato, è andato altrove e l'hanno anche pagato molto caro. Adesso si parla con insistenza di Dennis Mann e anche di Ngonghe, che è stato, diciamo, obiettivo della Fiorentina anche nella passata stagione. E secondo te sono elementi che farebbero crescere la squadra, e fra i due magari, ecco, non so se hai una preferenza?
Ma parliamo intanto di se la Fiorentina sta cercando, le voci sono queste, perché ovviamente l'entourage, ma anche noi che parliamo di Viola e i tifosi, non sono molto contenti di quel pane, perché alla fine questo è il motivo, no? Si sta cercando degli esterni di destra a piede mancino invertito che possono rientrare, perché questa è una caratteristica che vuole Palladino, perché deve liberare lo spazio per gli inserimenti di Dodò, e quindi serve un giocatore di quelle caratteristiche. Ovviamente parliamo di due giocatori che per me sono bravi tutti e due, potrebbero uno magari cerca di rientrare un po' di più in Conghe, perché vedo che quando entra, o anche a Verona, aveva sempre questo il dribbling al rientro per cercare il tiro, l'assist. Invece Mann mi sembra un giocatore molto anche più fisico, un po' che ha sicuramente più agonismo rispetto a Ngonghe. Quindi sono delle valutazioni che tecniche fisiche che deve fare l'allenatore di quello che può servire, però questo non basta, perché poi dopo bisogna fare anche le trattative, e sappiamo che non è facile, perché penso che sia il Napoli con Ngonghe e il Parma con Mann sono due giocatori, magari Mann è più titolare rispetto a Ngonghe, sì, nella sua rispettiva squadra, però sono sicuramente giocatori importanti, bravi, e che per andare via vorranno sicuramente delle contropartite economiche o tecniche adeguate.
Però tu, Mauro Bressan, chi sceglieresti tra Mann e Ngonge?
Ma io sceglierei Mann perché ha giocato di più, solo per questo motivo. Perché ha un po' più il ritmo Ngonge, sicuramente potenzialmente potrebbe essere qualcosa che mi intriga di più, però c'è la incertezza di avere pochi minuti nelle gambe in questa parte di campionato, che quindi questo non mi dà una convinzione magari che può essere utile subito.
Senti, invece con Orsolini KO al Bologna si è tornati a parlare di un Ikoné che potrebbe finire al Bologna. È chiaro che la strada sarebbe comunque lunga, però c'è sempre questo interesse che si riaccende ogni tanto da parte del Bologna, da parte di Italiano, per questo giocatore. Potrebbe essere la volta buona, secondo te alla fine ci sono effettivamente le condizioni per un suo passaggio?
Ma guarda, vedendo anche queste qua gli incastri che devono succedere, perché penso che l'arrivo di uno di questi giocatori che abbiamo menzionato sia anche deve essere supportato anche da una cessione, no? Quindi se il Conè piace al Bologna, adesso in questo momento non ne ha anche bisogno, perché se gli si è fatto male, si trovasse nella via di accordo tra le due società, sarebbe più facile magari arrivare a uno di quei giocatori che avevo menzionato prima. Quindi secondo me è anche un po' tutto collegato, no? È ovvio che dopo questi anni che ha fatto a Firenze, cioè, quello che ha dimostrato con lei magari per l'aria potrebbe essere utile per la Fiorentina, ma soprattutto per lui.
Invece per il centrocampo si parla di altri due nomi, un giovane, giovanissimo, che è Ndour, che è Paris Saint Germain, adesso in Turchia in prestito, e uno opposto secondo me, sia a livello, diciamo, soprattutto a livello di esperienza, che è invece Cristante della Roma. Ecco, anche qui insomma è una, in questo caso, a differenza dei due giocatori di fascia, la differenza è notevole, no? Ci sono tanti aspetti che li differenziano questi giocatori. Di chi avrebbe più bisogno secondo te la Fiorentina in questo momento?
Beh, guarda, secondo me avrebbe bisogno di Cataldi recuperato fisicamente e di Adli che riacquisti la fiducia che aveva prima, avendo un Cataldi vicino a centrocampo che gli dava supporto, e soprattutto secondo me a livello proprio di gestione della partita, di esperienza, di leadership, quello che è mancato magari ultimamente, secondo me uno dei problemi magari può essere stato nelle ultime partite è proprio Cataldi, e quindi recuperato lui con Adli e Mandrà che possono formare, poi c'è anche Richardson. Sì. Ovviamente questi due giocatori vengono se va via uno di questi, no? Mi dà l'idea, perché c'è anche solo Ruscio, quindi in questo
infatti
momento
si parla di Richardson che potrebbe anche
esatto, se magari
lasciare.
Bravo, se va via lui magari, bah, non lo so, Ndour l'ho visto tante volte con l'Under 21, sicuramente un prospetto molto interessante, ma non si è ancora nel club dove ha giocato, non si è ancora imposto. Cristante rappresenta una sicurezza, si sa già quello che può dare, le caratteristiche che possono essere utili, e qua entriamo in un ambiente prettamente tecnico-tattico, che è Palladino che deve capire se quelle caratteristiche di Cristante, che sono ben precise, possono essere utili alla Fiorentina. Secondo me, avendo Cristante che sta bene, magari lascerei perdere, ma solo perché c'ho Cristante, non perché, cioè solo perché c'ho Cataldi, non perché Cristante sia non sia bravo.
Ecco Mauro, volevo una tua riflessione anche su un altro aspetto, e cioè che dallo scorso luglio ad oggi sono 16 i calciatori che hanno salutato la Fiorentina, e non è finita qui, perché comunque ci sono anche tanti altri giocatori sul piede di partenza. Ti chiedo, è stato davvero positivo procedere a questo tipo di rivoluzione? È stato davvero vantaggioso per la Fiorentina, oppure qualche strascico negativo c'è stato dopo questa rivoluzione?
Ma guarda, quando si finisce un ciclo, io parlo anche a livello di conduzione tecnica, quindi Italiano ha finito un ciclo, è andato via, penso che anche dal punto di vista della società non sia un momento migliore per dare un po' un cambio anche a quelli che hanno giocato per tanto tempo la Fiorentina. È ovvio che 16 sono tanti, ma magari la dirigenza quest'anno ha pensato con un nuovo allenatore dare nuova linfa, cercare di creare un nucleo di giocatori che potesse durare magari per un po' di anni e cambiarlo. sai, poi è sempre il campo che decide, che ci dà un po' se queste troppi cambi, se queste 16 partenze sono state troppe o meno. Ovviamente adesso la stagione della Fiorentina è stata un po' di alti e bassi, no? Però se oggi consideriamo il posto dov'è, bisogna essere solo contenti, penso, no? Perché magari all'inizio dell'anno, dopo tutto quello che il cambiamento che c'è stato sia a livello tecnico sia di giocatori, trovarsi in quella posizione di classifica, tutti avrebbero sperato, no?
Vabbè, certo, sì. Purtroppo poi si fanno i conti con gli ultimi risultati.
Esatto, resta in mente soprattutto le ultime 6 partite, però sì, bisogna ricordarsi quello che c'è stato prima, ma la gente sappiamo com'è i tifosi,
il calcio in generale ti porta a questo tipo di considerazioni.
Esatto.
A proposito di partenze, come hai letto, come hai visto la partenza di Caiode? Insomma, un ragazzo che ci aveva l'anno scorso esaltato un po' tutti, si pensava fosse il futuro della fascia destra della Fiorentina e non solo, addirittura anche della nazionale. A 20 anni è andato via in prestito l'anno dopo, cioè quest'anno, al Brentford con un diritto di riscatto. Quindi un'operazione che suona un po', almeno per quanto mi come la vedo io, un po' come sconfitta per la Fiorentina. Non so come l'hai letta te.
Ma io in questo caso qua cioè, ti ripeto, questo è il mio giudizio, che certo, do molto personale, ma non, perché bisognerebbe capire un po' all'interno le dinamiche. Però da quello che ho visto, anche quello che si vede magari quando ha giocato, la situazione che è venuta fuori, secondo me non è una sconfitta della Fiorentina, per me è una sconfitta del ragazzo, perché ha avuto sicuramente delle possibilità poche, va bene, però ne ha avute, no, di poter giocare, ma si vedeva nettamente che a livello proprio mentale, proprio di testa, era nettamente diverso da quello dell'anno scorso. Forse l'anno scorso più sbarazzino, non aveva paura di niente, con più personalità, le partite che ha fatto sembrava veramente della Fiorentina aver trovato un terzino destro per il futuro, per anni e anni della Viola. Però quest'anno ovviamente c'è Dodò, Dodò sta facendo una stagione veramente incredibile, è normale che giochi Dodò. Però Caiode, quando entra, non ha mai dato un contributo uguale a quello dell'anno scorso, e io l'ho detto anche altre volte, cioè se succede così è là che si vede che sei giocatore, no? Tu devi soffrire e aspettare il momento e determinare. Invece lui, forse perché è troppo giovane, e non ha subito un po' questa situazione e non è mai stato lo stesso rispetto all'anno scorso, e quindi si è arrivati a questa considerazione che se la Fiorentina l'ha lasciato anche andare via è perché ovviamente lui premeva per giocare, ma in questo momento non può giocare, ma anche perché ha visto che comunque quando è entrato, soprattutto in altre partite, cioè in questa parte della stagione, non era il Caiode l'anno scorso. Quindi ripeto, secondo me non è tanto una sconfitta per la Fiorentina, ma a livello mentale, magari questo anche andare in Inghilterra lo può far crescere, perché è ancora giovane, quindi deve maturare a livello di personalità e gestire in questi momenti dove si deve soffrire un attimo.
È certamente interessante il punto di vista, certo, di Mauro Bressani.
No, molto interessante. Mi viene da dire, se però poi dopo dovesse, diciamo, tornare a quei livelli, la Fiorentina, ora non ricordo la cifra del diritto di riscatto,
17,5.
Quindi 17 più
500.000,
18
per
milioni
prestito,
in totale,
più 18 10% sulla futura rivendita.
Ecco, si è conservata. Ecco, io avrei fatto, non so cosa ne pensa Mauro, un'operazione cercando di mantenere comunque un controllo su questo ragazzo, perché comunque
un diritto di ricompra,
magari
voluto.
Un diritto esatto, perché sai, si rischia un po', perché l'hai detto anche te, è giovanissimo, l'anno scorso ci aveva impressionato, quest'anno è vero, tutto verissimo quello che ha detto Mauro, cioè ha fallito quando è stato chiamato in causa, ha fatto errori anche clamorosi, però nel processo di crescita di un giovane ci possono stare. Poi magari se li supera e diventa un top della fascia, forse la Fiorentina si può mangiare le mani, non, ecco, in questo senso la leggevo io.
Ma certamente sono d'accordo con te, però il problema è che in questo momento, oggi siamo oggi, e la gestione del ragazzo col suo procuratore sicuramente e con quello che vuole lui, non è quello che magari voleva la Fiorentina, ma non c'erano altre soluzioni, cioè o così, e quindi anche la Fiorentina magari si è dovuta un po' adeguare alla situazione che ha prospettato magari questo arrivo di una nuova squadra, quindi avrebbe fatto sicuramente qualcosa in meglio per tenere un diritto o per fare qualcosa di tenerlo legato. Però se non c'era la possibilità, piuttosto di tenerlo lì scontento e che magari non desse una mano, cioè non stesse con la testa a posto, ha dovuto cedere, e quindi questo qua è una cosa di legge di mercato, chiamiamola così, che ha dovuto subire un po' la Fiorentina, secondo me.